Laser. Quella notte mi alzo e inserisco un foglio bianco nella macchina da scrivere. Io, sottoscritta Ekla Gotskalza Dottir, con questa mia rassegno le dimissioni dall'impiego come cameriera in servizio all'Hotel Borg. La causa delle mie dimissioni è il disdicevole comportamento dei clienti maschi dell'hotel, comportamento che arreca noia allo svolgimento del mio lavoro, nonché alla mia vita privata. Il giorno dopo mi presento al Borg, in pantaloni, per consegnare la lettera di dimissioni. «Il mondo non è come vorresti che fosse», dice il capocameriere. «Sei una donna, fattene una ragione». Poi vado nell'ufficio del direttore dell'hotel e gli chiedo la paga che mi spetta per l'ultima settimana di lavoro. «Mi aspettavo che scoppiasse uno scandalo», dice Sirri, «che tu ti rifiutassi di servire i clienti o rovesciassi il caffè addosso ai signori della tavola rotonda». È in piedi. Fuori, sul marciapiede, e fuma. «Mi aspettavo che, date le tue opinioni e la tua mancanza di servilismo, ti licenziassero loro, non che fossi tu a gettare il grembiule. Di solito le ragazze le cacciano se alzano troppo la cresta».
Un estratto da Miss Islanda di Audur Ava Olafsdottir, pubblicato in italiano nel 2019 dalla casa editrice Einaudi. Premio Medici Étranger nello stesso anno, racconta la storia di una ragazza, Ekla, che decide di lasciare una lontana località dell'isola per raggiungere la capitale e coronare il sogno di diventare scrittrice. Siamo negli anni 60. Perché Miss Islanda? Perché era la massima ambizione per una ragazza dell'epoca sulla remota isola della Scandinavia, l'unica alternativa al ruolo di madre o con occupazioni in impieghi modesti. Audur Olafsdottir è stata recentemente ospite di Babel a Bellinzona. Perché ha deciso di ripercorrere il ruolo delle donne in quel determinato periodo della storia islandese?
Yeah, the reason why I decided to write Miss Iceland was when I discovered that male writers they look on women as being their muses.
Ho deciso di scrivere Miss Islanda quando ho scoperto che gli scrittori maschi guardavano alle donne come alle loro muse e alle loro fonti di ispirazione, e che le donne erano lì per proteggerli e sostenerli e dire loro quanto fossero talentuosi. Mentre stavo esaminando alcune interviste e fonti degli anni 70, dato che io stessa sono una storica dell'arte, mi sono chiesta perché negli anni 60 c'erano così poche scrittrici in Islanda. Il punto di partenza è sempre qualcosa di attuale quando scrivi di qualcosa. In poche parole, penso che ci siano altrettanti artisti di talento, donne e uomini, in qualsiasi paese e in qualsiasi ambiente. Dipende solo dalla situazione sociale. In quel periodo l'Islanda era un paese dominato dagli uomini, era un paese molto conservatore. E io volevo solo scrivere un romanzo sulle persone di talento che non abbiamo mai avuto modo di conoscere. Come in molti paesi di oggi, non sappiamo cosa ne sarebbe stato di tante persone se la società fosse stata diversa da come era. Così ho ideato questa scrittrice donna.
Would have become of so many people if the society was otherwise than it was. So I created this female writer.
Il ruolo delle donne è molto cambiato da allora sulla sua isola. L'Islanda domina le classifiche mondiali quando si parla di ruolo delle donne nella società, parità dei diritti, accesso allo studio o alla vita politica, eccetera. Esiste ancora una cultura nella quale è presente il dominio maschile o davvero è tutto diverso rispetto al suo romanzo?
Obviously many things have changed today, and like female writers, they're very encouraged and they get their opportunities and, you know, they're carried on the...
Oggi ovviamente molte cose sono cambiate e le giovani scrittrici sono molto incoraggiate, ottengono le loro opportunità e spesso sono oggetto di grande attenzione da parte della critica. Ma sì, l'Islanda è più avanti di molti paesi quando si tratta di statistiche, ma credo che sia soprattutto perché siamo così pochi, quindi siamo sempre in vantaggio su tutto. Abbiamo fatto molta strada e a parità di diritti corrispondono anche uguali responsabilità. E ho l'impressione che a volte le donne islandesi condividano più responsabilità degli uomini.
You probably heard of the concept of the third shift, and that's all the invisible work that doesn't count for the family, you know.
Probabilmente avete sentito parlare del cosiddetto terzo turno di lavoro, ovvero tutto il lavoro invisibile che non conta e svolto per la famiglia. Come ad esempio comprare i regali di compleanno per i bambini e i loro amici, organizzare le feste di compleanno e portare i bambini dal dentista, tagliare loro i capelli, cose così, insomma. Anche sotto questo aspetto le cose stanno cambiando, la gente ne è consapevole.
But it is changing, people are aware of that.
È anche questo vissuto nazionale che l'ha convinta a diventare una scrittrice. Rispetto ad altri scrittori e scrittrici, si può dire che lei abbia iniziato tardi.
Yeah, I started late writing, that's right. I was like 38 or something.
Sì, ho iniziato tardi a scrivere. È esatto. Avevo qualcosa come 38 anni. Ero già molto anziana, come dice lei.
That's right. I was like 38 or something, really really old, like you say. But I wasn't
Beh, anziana, mi perdoni, non mi sarei mai permesso, ci mancherebbe. Ho solo affermato che ha iniziato tardi rispetto alla media di chi svolge il suo lavoro.
I wasn't mature enough, I guess. I was just...
Sì, non ero abbastanza matura. Credevo di non essere ancora pronta per i libri che volevo scrivere. Avevo bisogno di... Non so se... Spero che non sia troppo pretenzioso dire che nei miei libri affronto alcuni temi esistenziali, come la natura umana. E dovevo essere non più giovane per poter scrivere quei libri. Dovevo essere più matura. Dovevo avere vissuto la mia vita. Dovevo aver assaggiato la vita. Dovevo aver sofferto. Dovevo aver sofferto, come si dice.
You need a suffering soul, a writer, to be able to understand the human nature. A writer can be very, you know, happy in their private life, but you need to have...
C'è bisogno di un'anima sofferente per uno scrittore che vuole capire la natura umana. Uno scrittore può essere molto felice nella sua vita privata, ma deve avere un'anima sofferente. Quindi... Avevo quei libri dentro di me per tutto il tempo. Avevo, ed ho ancora, qualcosa come una cinquantina di libri dentro di me. Sto lavorando al mio decimo libro, il mio nono romanzo, e non avrò il tempo probabilmente di finire tutti i libri che ho dentro di me. Ma sì, avevo bisogno di essere più vecchia per poter parlare degli argomenti di cui parlo. In Hotel Silence, un romanzo che ho scritto qualche anno fa, cerco di capire se l'uomo è l'unico animale che piange o l'unico animale che ama. E ho scoperto che l'uomo è l'unico animale che fa entrambe le cose. Ma dovevo avere una certa maturità per scoprirlo.
Man is the only animal that does both, laughs and cries, but I needed to have a certain maturity to find that out.
Signora Olafsdottir, lei scrive in una lingua cosiddetta fossile. Si possono leggere le saghe islandesi di quasi 1000 anni fa e comprenderne il senso. Ma scrive in una lingua parlata da circa 300.000 persone nel mondo. Per vivere e lavorare in Islanda ormai la lingua più comune è addirittura l'inglese. L'islandese sta morendo e anche abbastanza rapidamente. È anche vostro compito come scrittori e scrittrici mantenere viva questa lingua?
Yeah, my speciality, you could put it that way, is to write in a language that no one understands. It's called Icelandic. And it's a minority, well, it's a margin.
Sì, la mia specializzazione, si potrebbe dire così, è scrivere in una lingua che nessuno capisce. Si chiama islandese ed è parlata da una minoranza nel mondo. È una lingua marginale, parlata da
350.000 persone, qualcosa del genere, e potrebbe benissimo essere una lingua in via di estinzione. Ogni 2 settimane nel mondo muore una lingua. Si stima che nel mondo si parlino circa 6.000 lingue e dentro la fine di questo secolo, se continua così, il 90% di tutte le lingue si sarà estinto. E con questo si estinguono una cultura, un modo di pensare, perché con ogni lingua c'è un modo speciale di pensare, di guardare il mondo. E se l'islandese si estinguerà, si perderà una lingua che usa la stessa parola per capire un'altra persona.
And to understand another person's skilja and to divorce another person's skilja. And you will lose the language.
E per divorziare da un'altra persona. E si perderà una lingua che usa la stessa parola per parlare del mondo e della casa.
To speak about the world and home. Heima, heimur.
L'islandese è l'unica cosa che gli scrittori islandesi hanno in comune. In realtà, io personalmente penso alla lingua madre come a una sorta di patria, la patria di uno scrittore. L'unica patria di uno scrittore è la lingua.
A kind of a fatherland, the homeland of a writer, the only homeland of a writer, it's the language.
È in piedi sulla scala, davanti a una pila di scatoloni. Ne conto 10, tutti della stessa misura, la maggior parte con il marchio della ditta dove lui lavora. Scatoloni affidabili, con il fondo robusto. Non si fa mai trovare impreparato, al contrario, è sempre organizzato, preciso in qualsiasi frangente. Io mi sarei presentata con 3 casse strausate, raccolte al volo nel negozietto all'angolo, o lezzanti di banane e biscotti alla crema, e con ogni probabilità inadatte allo scopo, cioè a essere riempite di libri. Mentre svuota le mensole e dispone i volumi nelle casse, mi piazzo dietro di lui e lo aiuto a impacchettare. Di tanto in tanto apriamo i libri alla pagina del frontespizio per vedere con quale nome sono segnati, se il mio o il suo. Quelli che ci siamo regalati l'uno all'altra sono quasi tutti intonsi, mai letti. Alcuni che avrei giurato appartenessero a lui si rivelano invece di mia proprietà e con tanto di dedica autografa, scritta di suo pugno per me.
E tuttavia gli islandesi sono lettori accaniti, lo abbiamo appena ascoltato in un estratto del romanzo La donna è un'isola, pubblicato in islandese nel 2004 e in italiano da Einaudi nel 2013. È la storia di una donna divorziata che percorre la strada verso la costa orientale con un bambino con un handicap fisico molto forte. I lettori scoprono la nazione e la sua natura insieme ai protagonisti del libro. Quando scrive, a quale lettore o a quale lettrice pensa? A qualcuno che vive in Islanda e comprende i luoghi narrati? O a chi si affiderà una traduzione e vivrà luoghi e posti molto difficili da raggiungere?
In a way, I think my books are quite Icelandic, but they are also human. And because
in un certo senso penso che i miei libri siano piuttosto islandesi, ma sono anche umani. E poiché cerchiamo sempre di trovare qualcosa di nuovo sulla natura del genere umano, i miei libri parlano di come sopravvivere piuttosto che di come morire nel mondo di oggi. Quando finisco un libro penso spesso che questo non sarà mai tradotto, o che è troppo specifico, o troppo islandese, o qualcosa del genere. E poi incontro lettori in altri paesi che mi ringraziano per aver scritto di loro, ed è davvero una cosa straordinaria. È molto gratificante e mi tocca molto. Quindi credo che siamo tutti più o meno uguali. Ma poi penso che non sia così complicato spiegare come mai ci sia una così forte tradizione letteraria in Islanda.
The reason is quite simple. We used to be a very poor country until like 1950, after the Second World War.
La ragione è abbastanza semplice. L'Islanda era un paese molto povero fino al 1950, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e l'arte più economica era la letteratura. Non avevamo grandi edifici, non avevamo palazzi o chiese, o non avevamo antichi monumenti o dipinti o altro, ma scrivere libri era e resta ancora l'arte più economica del mondo. Bastano una penna e l'immaginazione. Ed è quello che la gente faceva. E non c'era nemmeno bisogno della penna, perché si possono raccontare storie senza scriverle. E poi è diventata una tradizione regalare i libri a Natale, un'usanza che si ripete ancora oggi. Quindi il libro è il regalo di Natale più comune. In Islanda la maggior parte dei libri viene pubblicata poco prima di Natale, a novembre.
So most of the books are being published just before Christmas, like in November.
Questo conferma che chi si avvicina in qualche modo, da lettore o da scrittore, alla letteratura islandese deve essere consapevole che si avvicina ad una tradizione enorme e che tocca diversi aspetti.
Yeah, you're right. Like Icelandic, the Icelandic language is like the Latin of the Nordic languages, so we can still read manuscripts.
La lingua islandese è il latino delle lingue nordiche, quindi possiamo ancora leggere manoscritti vecchi di circa 1000 anni e fanno parte di noi. La mentalità delle saghe è quella di non parlare molto delle cose importanti. Le saghe hanno spesso il senso dell'umorismo, che deriva dalla tragica essenza islandese. Quindi è come il nostro kit di sopravvivenza quando succede qualcosa di veramente tragico. Si cerca di sopravvivere usando una sorta di senso dell'umorismo.
So it's like our survival kit. When something really tragic is happening, you try to survive by using some kind of sense of humor.
Lei presta particolare attenzione alla realtà femminile, anche al corpo della donna. Né la donna è un'isola, viene affrontata la difficoltà di essere una donna anche in Islanda. Ecco, perché secondo lei la donna è un'isola, per riprendere il titolo di un suo lavoro?
Yeah, the female body, yeah, that's important for me because, you know, history is so concentrated on the...
Il corpo femminile per me è importante perché la storia si concentra sul corpo maschile e sul corpo maschile come soggetto pensante, e poi c'è la realtà maschile su un corpo femminile. Così ho pensato che sarebbe stato interessante scriverne su donne, gay o anche su un corpo maschile dal punto di vista di una scrittrice. In generale i miei romanzi sono piuttosto fisici. Spesso uso come opposti persone silenziose o il linguaggio di alcune espressioni corporee.
La donna è una isola. The main character, the heroine of the novel, she's exploring.
Né La donna è un'isola, il personaggio principale, l'eroina del romanzo, sta esplorando la natura e il paesaggio come fosse un corpo umano. E poi esplora anche il corpo umano come se fosse un paesaggio. Quindi credo di essere interessata a questi temi. Ho scoperto che quando gli scrittori uomini scrivono autobiografie iniziano con la nascita. Nascono poeti e poi diventano geni, che so, già all'età di 12 anni. Se si leggono le biografie di gente come Sartre o Nabokov, ad esempio, è proprio così. Poi, quando guardi alle autobiografie scritte da scrittrici, come ad esempio Annie Ernaux, iniziano all'età della pubertà e il corpo è centrale in questi libri. Ed è un corpo problematico perché, ad esempio, non può rimanere incinta, almeno per le scrittrici di quella generazione.
And it's a problematic body since it can't become pregnant, at least for the women writers of that generation.
Prospettiva che viene rovesciata in Rosa Candida. Anche questo romanzo è pubblicato in italiano da Einaudi nel 2012. Una donna che sogna di avere una famiglia, una visione diversa rispetto a quanto detto poco fa.
I've also written books about the masculine, the male sensitivity and how, what a blessing, what a miracle it is to...
Ho anche scritto libri sulla sensibilità maschile. Che benedizione, che miracolo diventare padre, come il giovane personaggio di Rosa Candida che diventa padre per caso. Ed è una specie di storia d'amore in cui prima viene il bambino, poi i genitori cercano di vivere insieme e alla fine si innamorano. Quindi non è, diciamo, non è una famiglia molto tradizionale. E in effetti le coppie, le famiglie, i personaggi dei miei libri non sono famiglie tradizionali in questo senso. Ma sono un tipo di persone con buone intenzioni che potrebbero trovarsi in difficoltà. E allora cercano di trovare delle soluzioni, come per esempio il personaggio maschile di Hotel Silence. è una sorta di archetipo della mascolinità islandese, poiché è un uomo tuttofare che può riparare tutto tranne se stesso.
It's kind of an archetype of Icelandic masculinity, since it's a handyman that can fix everything except himself.
Nei suoi libri, signora Olafsdottir, si trova tantissima geografia, i paesaggi islandesi, la natura della sua isola, eccetera. Per un turista è più o meno lo stesso. Islanda è sinonimo di natura, paesaggio, verde, ghiacciai, vulcani. Le relazioni con la popolazione locale sono modeste, così come il tentativo di comprensione della difficoltà di vivere in un territorio molto complesso e molto particolare. È difficile vivere una vita, diciamo così, normale, lavorativa e sentimentale in una realtà decisamente ostile come è l'Islanda.
Iceland is an island like Switzerland is in a way, but in a different sense, since we have the sea, we are surrounded by the...
L'Islanda è un'isola come la Svizzera in un certo senso, ma in senso differente. Dato che abbiamo il mare, siamo circondati dal mare e io sono un po' come quegli uccelli che non possono volare se non vedono il mare. È il luogo in cui si trova la nostra casa, come dicono i greci. Non abbiamo vicini con cui combattere, contro i quali fare la guerra. Abbiamo solo il mare, un mare che sta morendo, e noi stiamo uccidendo il mare. Quindi le cose sono diventate complicate e siamo consapevoli della crisi climatica e dei problemi ambientali in Islanda. I ghiacciai si stanno sciogliendo e questo significa la rapida scomparsa della più grande riserva di acqua dolce al mondo. Stiamo perdendo anche quella.
But living on an island, yeah, it's part of who we are. Obviously we are a bit isolated and plus we have like 200...
L'isola fa parte di ciò che siamo. Ovviamente siamo decisamente lontani dal mondo e in più abbiamo circa 200 vulcani attivi. Di recente abbiamo avuto eruzioni in serie a pochi chilometri da Reykjavik. La terza eruzione è avvenuta poche settimane fa, quest'estate. Avere questa natura è qualcosa di speciale. È una natura pericolosa, insieme al clima, perché con la crisi climatica abbiamo sempre più spesso vento forte. L'Islanda è il terzo posto più ventoso della Terra. Quindi la natura è spettacolare, è bella, è sorprendente. È come nessun altro posto al mondo, ma va di pari passo con la meteo. La natura non esiste senza le condizioni atmosferiche e questo è caotico. E ci si aspetta che questo qualcosa sia un po' come la vita. Posso dire che la vita è come il tempo in Islanda, è caotica. Ma il ruolo di uno scrittore è quello di organizzare il caos e dargli un significato.
In Iceland it's chaotic. But the role of a writer is to organize the chaos and to give it a meaning.
E questo l'aiuta a trovare l'ispirazione per i suoi libri?
I think the main inspiration for my writings is the silence.
Credo che l'ispirazione principale per i miei scritti sia il silenzio. Il silenzio dell'Islanda. Anche se vivo nel centro di Reykjavik, l'Islanda è come un monastero personale per me. E credo che il silenzio sia ciò che mi manca di più quando sono all'estero.
And I think the silence is what I miss the most when I'm abroad.
Per concludere, signora Olafsdottir, alla fine del romanzo La donna è un'isola ci sono 47 ricette, tra le quali gli spaghetti alla carbonara e il caffè imbevibile, ricette con la carne di balena. Per gli spaghetti alla carbonara con lo speck ci sarebbe probabilmente da ridire, ma come mai scrivere ricette alla fine di un romanzo?
I have to apologize for the recipes at the end of the book, but like it says, it's fictional recipes. It's not the right recipes, and it's the recipes of...
Devo scusarmi per le ricette alla fine del libro, ma come dice, sono ricette di fantasia. Non sono le ricette giuste e sono le ricette dei piatti che i personaggi hanno mangiato nel libro. Quando ho finito questo romanzo, quando ho consegnato il manoscritto al mio editore, lei lo ha letto durante il fine settimana e mi ha detto qualcosa come: c'è così tanto cibo nel libro, è su tutte le pagine, io non me ne ero accorta. Ho solo pensato che i personaggi dovessero mangiare, perché il viaggio che racconto è piuttosto lungo e mangiare doveva fare parte della loro vita quotidiana. Così ho scritto questo piccolo supplemento di ricette da includere alla fine. Ma si tratta di ricette di fantasia e l'autrice, cioè io, non può essere ritenuta responsabile del fallimento di una cena o se qualcuno si ammalerà a causa di quelle ricette.
Because there are always whales in my books and I'm definitely against whale hunting with all my heart.
Nei miei libri ci sono sempre le balene e io sono decisamente contraria con tutto il cuore alla caccia alle balene. Non ho mai cambiato opinione. Le balene sono i miei animali preferiti e le ho inserite in tutti i miei romanzi. Nella vita degli animali, ad esempio, le balene sono molto importanti. Le balene arenate in spiaggia si possono trovare in tutti i miei libri. E negli ultimi tempi si vedono sempre più balene arenate in Islanda a causa dei problemi climatici. Non mangerei mai e poi mai carne di balena, ma le ricette sono per uso artistico. È una finzione.
Recently because of the climate issues, so I would never ever eat whale meat myself, but it's for the use of for the use of art.
Senta, lei parla anche italiano. Nel libro c'è anche la ricetta degli spaghetti alla carbonara.
Faccio carbonara, spaghetti alla carbonara alla italiana, non come in
non come è scritto nel libro.
No, non come è scritto nel libro.